esatta, ma andiamo in fondo e facciamo il numero 17. Quanta sete nel mio cuore, va bene? Ma questo poi io lo dirò al tempo opportuno. Invece proviamo Gesù sei tu.
Gesù, sei tu per noi la vita. Gesù, sei tu per noi la vita. Gesù, sei tu per noi la vita. La vita che il Padre ha dato a te, tu l'hai donata a noi. Ed ora noi daremo la vita agli uni agli altri, la vita che il Padre ha dato a te, tu l'hai donata a noi, ed ora la vita agli uni agli altri.
Bravissimi. E come canto finale, Ave Maria. Bene, mi sembra le 8. Voglio solo ricordare brevissimamente come si svolge la liturgia. Facciamo il canto iniziale. Adesso poi inizieremo ufficialmente con la guida, il sottoscritto. Faccio la guida, poi facciamo il canto, finito il canto, accogliamo nel silenzio, con un sottofondo d'organo, vuol dire che accogliamo con il cuore la parola che viene intronizzata, il lezionario con sulla parola di Dio, va bene? Ecco, poi, dopo il rito iniziale, ci sarà la parola di Dio, prima lettura, testo di Giacomo, poi il Vangelo in mezzo, il canto come un soffio, la catechesi. Ecco, dopo la catechesi e il canto, quanta sete nel mio cuore, c'è il segno. Il segno lo spiego adesso, ma poi lo rispiego, visto che poi entrerà qualcun altro. È molto semplice, si viene qui in processione, qui davanti, tenendo le dovute distanze. Non soffiatevi il naso, scherza. E si viene qui, Padre Dino che presiede, avrà il lezionario, non dovete toccare il lezionario come è scritto qui, lui vi mostrerà il lezionario, voi direte il vostro nome, forte, così lui lo può sentire, e quando avete detto il vostro nome lui dirà, Giovanni, la parola di Dio sia nella tua mente, sulle tue labbra, nel tuo cuore, credi alla parola e vivi. E poi quando gli avrà detto questo, ci sarà lì il parroco che vi darà un piccolo bigliettino con scritta la parola di vita. Parola di vita a caso è una parola di vita che voi prendete come impegno da vivere lungo la settimana. Va bene così? È molto semplice, quindi si viene davanti, si dice il nome, vi viene detta la frase sulla parola di Dio e poi vi viene consegnata la parola di vita. E poi concludiamo con il canto. Tanto vedo che viene qualcun altro, vedete? Io sono convinto che per le 9:30 sarà tutta piena la chiesa. E alle 9:30 io rifaccio la catechesi, va bene? Ma che bravi. Bene. Allora, stiamo un attimo in silenzio e poi iniziamo. Pagina 18. Con questa celebrazione vogliamo mettere al centro la parola di Dio, che è fonte e sostegno della nostra fede. La parola porta vita, la vita di Dio. La parola porta amore, amore che salva, perché Dio è salvezza. La parola porta Gesù, salvezza dell'uomo. È Lui la parola che ci fa vivere e che alimenta il nostro cammino cristiano. Come Maria vogliamo questa sera, ancora una volta, prendere l'impegno di metterci ogni giorno in ascolto della parola per poterla restituire, dopo averla meditata e pregata, come carità e fraternità. Apriamo il nostro cuore all'ascolto della parola di Dio, luce ai nostri passi e forza per il nostro cammino. Piedi.
Cristo Gesù Salvatore, tu sei parola del Padre, qui ci raduni insieme tu, qui ci raduni insieme. Cuore di Cristo Signore, tu cambi il cuore dell'uomo, qui ci perdoni e salvi tu, qui ci perdoni e salvi. Spirito forza d'amore, tu bruci l'odio tra i popoli, qui ci farai fratelli tu, qui ci farai fratelli. Croce che porti il dolore, noi ti portiamo fedeli, a te va il nostro canto, a te, a te va il nostro canto. Regno che deve venire, noi ti attendiamo pazienti, a te ci consacriamo, a te, a te ci consacriamo. Luce che rompe la notte, noi ti cerchiamo feriti, a te volgiamo gli occhi, a te volgiamo gli occhi.
La penultima.
Madre donata dal Figlio, vergine forte e amorosa, in te la nostra pace, in te la nostra pace. Alleluia, 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 alleluia. Cristo sei Salvatore tu, Cristo sei Salvatore.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori con la sapienza della Sua parola sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Maria, Madre della Chiesa, a lei affidata questa unità pastorale. Celebriamo come unità pastorale questo momento di preghiera e mettiamo subito anche la nostra preghiera. Ecco la bambina che questa sera alla Pedrocca, andando al catechismo, è stata investita. Quindi preghiamo per lei, preghiamo per la famiglia, ecco, preghiamo perché questo momento che tocca tutti quanti sia un momento in cui ci sentiamo fratelli, ci sentiamo capaci di attenzione verso gli altri. Preghiamo. Accresci in noi, o Padre, con la potenza del Tuo Spirito, la disponibilità ad accogliere il germe della Tua parola, come ha fatto Maria Nazareth, per conoscere in profondità il mistero del Tuo Figlio, il Signore crocifisso e risorto, che cammina con ogni uomo e con la Tua Chiesa, segno del Regno che si compie. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli e sorelle, ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Infatti, l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. Perciò liberatevi da ogni impurità e da ogni eccesso di malizia. Accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno ascolta la parola e non la mette in pratica, costui somiglia a un uomo che guarda il proprio volto allo specchio. Appena si è guardato, se ne va e subito dimentica com'era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla. Parola di Dio.
Come un soffio leggero la parola si dona, come un vaso d'argilla il tuo amore ci forma.
Ripetiamo.
Come un soffio leggero la parola si dona, come un vaso d'argilla il tuo amore ci forma. La parola è un sussurro, un segreto d'amor. La parola è ferita che ti apre alla vita. Come un soffio leggero la parola si dona, come un vaso d'argilla il tuo amore ci forma. La parola è fiorire come fiore del prato, la parola morire come seme terrato. Come un soffio leggero la parola si dona, come un vaso d'argilla il tuo amore ci forma.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Insieme.
Alleluia, alleluia.
Annunciare il suo Vangelo nel nome.
Alleluia. Signore, resta con noi, perché si fa sera. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: così ogni albero buono produce frutti buoni e albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo può produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque si riconoscerete. Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate iniquità. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straripparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Ed egli, infatti, insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Parola del Signore.
Lode a te,
siete pronti ad ascoltare? C'è scritto catechesi, una parola impegnativa. Non voglio abbassare il livello, ma mi viene da dire, proprio trovandomi tra fratelli e sorelle, tra amici, consegniamoci degli input che ci possano aiutare a credere, ad andare in profondità nella nostra esperienza di fede, perché la fede appunto non è semplicemente sapere delle cose o sempre più cose, ma la fede, almeno la fede cristiana, è un'esperienza che vuole portarci in profondità. Mi sembra che siamo come invitati a credere di più intuendo di più. A me piace molto questo verbo legato all'esperienza della nostra fede, intuire. Le cose di Dio innanzitutto si intuiscono, E nell'intuizione cresce la fede, cresce l'esperienza del credere. E credendo noi comprendiamo le cose, secondo il mistero di Dio, e comprendiamo anche Dio, e noi in relazione a Dio. Ecco, proprio pensando a questo verbo, intuire, vorrei già dire una cosa in riferimento proprio a questo discorsetto della parola di Dio, anche se quello che voglio dire non ha a che fare solo con la parola di Dio in senso stretto. Avete presente quel brano di Giovanni, capitolo 1, i due discepoli del Battista, Giovanni l'Evangelista e Andrea, sono invitati dal Battista a seguire Gesù. Dopo il battesimo Giovanni dice ai due: adesso non seguite più me, ma andate da Gesù, vero? Avete presente questo? E sapete, c'è un piccolo dialogo, questi due vanno da Gesù, dicono: maestro, dove abiti? E Gesù dice: venite e vedrete, bravissimi, sono preparati Andrea, venite e vedrete. E poi l'Evangelista, sapete, fa quella annotazione: erano le 4 del pomeriggio, suggeritori dietro, le 4 del pomeriggio, cioè questi due hanno fatto un'esperienza profonda, sì, attraverso quelle due paroline, insomma, hanno fatto un'esperienza profonda probabilmente incontrando Gesù. Il Cardinal Martini ha parlato dell'ora, di quest'ora, le 4 del pomeriggio, come l'ora decima. Sapete perché? Perché per gli ebrei la giornata iniziava alle 6 del mattino, quindi le 4 del pomeriggio sono le 10. Quindi l'ora decima. Gesù è morto a che ora? Alle 3 del pomeriggio, quindi l'ora nona, vero? 6 del mattino, nona. Intanto vi dico questo, guardate, l'ora decima, incontro dei due discepoli con Gesù, esperienza profonda, ma per capire molto di Gesù, loro hanno dovuto fare come un giro d'orologio e arrivare all'ora nona, cioè arrivare sotto la croce. Lì hanno capito il mistero di Cristo. Ebbene, quel personaggio famoso che si chiama Luigi Giussani diceva, commentando questa ora decima, proprio questa cosa qui, molto bella, a me piace sempre un po' dirla. I due, quando hanno incontrato Gesù, probabilmente dal rapporto che hanno avuto con Gesù, non hanno capito nulla. Ma probabilmente, dice Giussani, in quell'incontro i due hanno intuito tutto. Che cosa voglio dire? Che Dio, il mistero di Dio, attraverso la sua parola, attraverso Gesù, parola fatta carne, ci permette di intuire delle cose di Lui. Intuire. Forse comprendiamo poco. Ma più noi intuiamo, forse più noi comprendiamo, più la nostra mente, la nostra sapienza, il nostro cuore si allargano. È un po' come l'esperienza, non è banale dire questo, giocare su questo paragone, è come l'esperienza, no, degli innamorati. Quando ci si innamora non si capisce nulla, però si intuisce tutto dell'amore, vero? L'innamoramento fa questo. E questa intuizione dell'amore poi lo si capisce piano piano, appunto attraverso la frequentazione, eccetera, eccetera. Ecco, la prima cosa allora che voglio proprio dire sulla parola, se stiamo fermi alla parola, è proprio questo. Cercare di far sì che la parola, quando ci parla, ci permetta, no? Fare spazio per poter intuire quello che Dio vuole dirci, per poi capire. Però, fratelli e sorelle, non è tanto su questo che volevo soffermarmi. Vorrei mettere adesso l'accento sul titolo di questa serata, no? Che mi sembra interessante. Il tema è: beata te che hai creduto alla parola, Maria ha creduto, e poi questa frase: Maria, parola accolta e parola restituita. Maria, donna di fede, che sa far diventare la fede esperienza di carità. Questa frase un pochino spiega anche le letture che abbiamo fatto. Ascoltare la parola e metterla in pratica. Mi piace dire che questa espressione, Maria, parola accolta e parola restituita, che dovrebbe essere il motto di noi cristiani. Siamo quelli che ascoltano la parola e poi la dobbiamo vivere. Questa frase è del cardinal Pirogno, Edoardo Pirogno. Non so se l'avete mai sentito menzionare, è morto più di 20 anni fa. È stata aperta la causa di canonizzazione di quest'uomo. Era un argentino di origini italiane. Vi dico questo particolare. Lui era devotissimo, da buon argentino, alla Madonna. Pensate, i suoi genitori sono emigrati dal Friuli nel 1898 e lì è nata la prima bambina, dopo neppure un anno. Siamo forse ancora alla fine del 98. Ma la madre ha avuto dei grossi problemi, la bambina stava male. La madre ha invocato la Madonna, forse Padre Dino lo sa meglio di me, Luján. Gli argentini sono devoti a questa Madonna. Padre Dino conosce il mondo del Sud America perché è stato missionario. La bambina è guarita e questa donna, sapete poi cosa ha fatto col marito? Altri 20 figli in 20 anni. L'ultimo, il cardinal Pirogno, nato nel 1920. Quindi dal 1898 al 1920 questa donna ha messo al mondo 21 figli. Insomma, è una macchina da guerra. Cioè, meglio, una macchina di vita. Beh, pensa a te, 10 mamme così, Andrea, avresti al catechismo, avresti un problema di catechiste. Bella sta espressione, parola accolta e parola restituita. Allora, due cose. Io non voglio tanto parlare, sapete, questa sera sul problema della parola, anche se abbiamo detto vogliamo accogliere la parola. Il centro questa sera non è tanto la parola. Il centro è quali sono le condizioni, qual è il luogo dove questa parola deve essere accolta per poter essere poi restituita. Allora l'accento lo vorrei mettere sulla nostra interiorità questa sera, proprio pensando a Maria che ha creduto. Ma tu dove credi? Sulla pelle? Credi dentro. Noi diciamo credi nel cuore. Credi se hai una coscienza desta. Allora l'interrogativo per tutti noi questa sera potrebbe essere: ma noi che coscienza abbiamo? Che coscienza credente possediamo? Ma prima di arrivare a parlare appunto di questo mistero dell'interiorità, faccio delle premesse proprio sulla parola. Perché l'interiorità deve fare spazio alla parola, bisogna ascoltarla la parola. Gli antichi dicevano che l'uomo non sa né ascoltare né parlare. Io direi che spesso l'uomo e la donna non sanno parlare perché non sanno ascoltare. Quando si sentono certi uomini, soprattutto certi uomini, che sono volgari, che parlano con arroganza, non sono persone cattive, viene subito da pensare, questi non sanno ascoltare. Ascoltare è davvero difficile. Ascoltare la parola dell'uomo, ma allora se è difficile ascoltare la parola dell'uomo, quanto deve essere difficile ascoltare la parola di Dio? E io credo che tutti noi facciamo una grande fatica ad ascoltare la parola di Dio. Anche noi preti che la predichiamo. Non per niente quando andiamo all'Eucarestia, fratelli e sorelle, forse il momento per noi più difficile, che spesso diventa anche il momento un po' della noia, drammaticamente della noia, è quello dell'ascolto della parola di Dio, un po' perché non la si capisce facilmente quando viene proclamata, un po' perché noi non vogliamo fare lo sforzo dell'ascolto, ad esempio l'ascolto della predicazione, perché ascoltare è davvero difficile. E spesso noi utilizziamo dei linguaggi del tipo il prete è troppo lungo, è noioso, annoia, è difficile. Ma io mi domando, ma tutti noi, quando andiamo ad esempio all'Eucarestia, ma non è solo un problema di Eucarestia, quale senso di responsabilità ci portiamo dentro e dietro nel dire devo ascoltare, devo ascoltare? Perché se non ascolto la parola, in questo caso la parola di Dio, come posso crescere nella fede? Talvolta, forse l'ho già detto in un'Eucaristia, certo c'è facile mangiare il pane consacrato, ma siamo consapevoli di cosa significa poi mangiare questo pane che è il pane di Gesù? Se la parola non ce l'ha spiegato, non ce l'ha raccontato, è solo l'ascolto che ci permette in fondo di andare in profondità nel rapporto con il Signore. Allora qui lo dico subito, è nella coscienza, nella nostra interiorità che matura l'ascolto. Insisto un attimo ancora su questa questioncina dell'ascolto. Sì, la fede nasce dall'ascolto, ci dice Paolo. Se però tu impari ad ascoltare, fai anche un'altra esperienza, no? Piano piano, se tu impari ad ascoltare, vuol dire che, insomma, fai lo sforzo di stare davanti all'altro, Dio, i fratelli, e piano piano ti abitui, non so, ad esempio, ad aver pazienza. Ma ti abitui ad ascoltare, dunque ad accogliere l'altro. Allora, vedete, la realtà dell'ascolto è anche una realtà che a un certo punto genera la carità, crea l'amore. Allora noi potremmo anche dire questo, non so se voglio far passare una cosetta, ma non so se ci riesco. La fede nasce dall'ascolto, ma anche l'amore nasce dall'ascolto. Dio in Gesù è la parola fatta carne. Tu ascolti questa parola e cosa cogli? Che questa parola è una parola d'amore. E allora questo amore genera non più l'ascolto, ma la fede. L'ascolto genera la fede incontra l'amore e l'amore genera la fede. Vedete, non dobbiamo uscire da questo cerchio. Ascoltare, ecco la parola di Gesù, l'Evangelo. Ascoltare l'Evangelo significa incontrare Gesù. E incontrare Gesù significa poter dunque ascoltare, ma anche un ascoltare che è vedere. Perché questa parola si manifesta nella carne, si manifesta sulla croce. La croce ti parla e tu puoi ascoltare la croce. Ma in quell'ascolto che cosa cogli? Che Dio è amore. Ed è quell'amore che ti ricrea, ti rigenera nella fede in Dio. Che bello questo mistero. Ma tutto questo che ho appena detto, che va intuito, e ognuno lo può intuire davvero con la propria fede, con la propria adesione a Gesù, tutto questo si gioca, guardate, nella nostra interiorità. Ecco, questa è la parolina per me chiave questa sera che dovremmo portarci a casa. Interiorità, coscienza. C'è un assioma di Enzo Bianchi che a me piace sottolineare, che dice così: non c'è vita cristiana se non c'è vita spirituale. Ma traduciamolo come vogliamo, non c'è vita cristiana se non c'è preghiera, ad esempio. Ecco, la realtà dell'ascolto, io qui non lo tocco, ma la realtà dell'ascolto è un problema di preghiera, non di preghiere, di preghiera. Va bene. Non c'è vita cristiana se non c'è vita spirituale. Ma io aggiungo, non c'è vita spirituale se non c'è vita interiore, se non c'è una coscienza viva, desta. E la coscienza è quel luogo dove noi sperimentiamo la realtà dei valori. La coscienza è il luogo dove noi in qualche modo maturiamo il senso della vita. La coscienza è il luogo dove noi in qualche modo maturiamo, proprio attraverso questo discorso della verità, il desiderio di una autenticità di vita. Ma non è forse qua dentro che noi spesso ci domandiamo, ma io che vita ho? Com'è la mia vita? Ogni tanto viene questa domanda, ma questa domanda scaturisce proprio dalla nostra anima, dalla nostra coscienza. Non c'è vita cristiana se non c'è vita spirituale, non c'è vita spirituale se non ho una coscienza desta. E ho detto coscienza, luogo della verità, luogo dell'autenticità. Uno mi può dire, ma che cos'è l'autenticità? L'autenticità io credo che la si possa descrivere come quel desiderio di corrispondenza che tutti noi abbiamo tra ciò che sentiamo dentro e ciò che spesso ci troviamo a vivere fuori. Diciamocelo francamente, siamo tutti un po' dei dissociati. Dentro pensiamo in un modo, ma poi fuori, talvolta non è neanche colpa nostra, agiamo in un altro modo. Diciamo che vogliamo il bene di tutti, che vogliamo la felicità di tutti, e questo ce lo dice magari la coscienza quando è interpellata, ce lo dice il cuore, l'anima. Però poi basta che qualcuno ci faccia un torto e pap, in qualche modo gliela facciamo pagare. Questa mancanza di corrispondenza è quella mancanza di autenticità che spesso ci ferisce, ci fa male. È lì che noi facciamo l'esperienza in fondo del peccato. È lì che comprendiamo che abbiamo sbagliato bersaglio. Voi sapete che la parola peccato, noi la traduciamo come mancanza, correttamente peccare significa sbagliare bersaglio. Noi siamo fatti per amare, lo avvertiamo dentro, però poi fuori magari facciamo l'esperienza appunto del male che ci guasta, quell'input interiore della verità che abbiamo. Interiorità. Vedete, l'interiorità, valore in crisi oggi, ma forse è sempre stato un valore difficile. Intanto perché, sapete, la nostra vita, se volete questa vita fatta con questo corpo che è carne, spirito, anima, perché noi siamo come su un piano inclinato. È sempre difficile mettere a fuoco l'interiorità. È sempre difficile vivere l'esistenza con la coscienza desta, sveglia. Per questo non è facile credere, perché appunto la fede si decide dentro, in questo mondo. Siamo un piano inclinato verso l'esterno, noi siamo sempre molto proiettati fuori, il mondo ci attrae. Per oggi dobbiamo riconoscere che la dimensione dell'interiorità è in crisi anche per il contesto, diciamo, culturale, anche sociale. Non siamo immersi nelle cose, siamo ricchi di bene e i beni ci cosificano, cioè ci rubano l'anima. Siamo nel mondo delle immagini, bel gran mondo, però spesso le immagini ci rubano l'anima. In altre parole, mai come forse la nostra epoca, è segnata dai sensi, vero? Vedere, toccare, possedere. E mai come in questo tempo è in sofferenza il senso della vita. E il senso noi ce lo giochiamo qua dentro, nella coscienza. Riflettiamo su questo. Talvolta dobbiamo dire, sapete qual è il dramma? Che si può vivere un'esistenza anche molto lunga con i sensi. Qualcuno dice vivacchiando, sì, ma vivacchiando anche mica male, C'è gente che è molto contenta di vivere semplicemente con i sensi. Il problema per noi è, che noi siamo già credenti, è come dire, mettere la palla al centro e dire sì, però se non vivi anche mettendo al centro il senso per l'esistenza, tu ti perdi qualcosa, non capisci in fondo cosa significa vivere pienamente. Perché appunto vivere pienamente significa vivere nel desiderio di realizzare la verità, un'autenticità di vita, una corrispondenza tra dentro e fuori. La difficoltà è dell'interiorità. E noi che siamo credenti invece dovremmo avere questa interiorità come al primo posto. Il primato dovrebbe averlo l'interiorità, se ci diciamo credenti. Devo abbreviare. Tutta l'esperienza biblica, fratelli e sorelle, che è una grande narrazione, è una storia d'amore tra Dio e l'umanità, non è altro che una narrazione che passa attraverso il mistero dell'interiorità. Se c'è una parola che emerge dalla scrittura è il tuo cuore, a che punto è? Dove stai con la tua anima? La prima parola di Dio verso l'uomo viene rivolta ad Adamo, dopo il peccato. Adamo, dove sei? E noi pensiamo, ecco qua Dio, che è stato lì a spiare l'uomo, questo lo diceva un certo filosofo, un certo Paul Sartre, Dio è uno spione, lo diceva pensando ai cattolici, ai cristiani, soprattutto ai cattolici. I cattolici quando pensano a Dio lo pensano come uno spione, noi questa idea ce l'abbiamo, Ecco, Adamo ha compiuto il peccato, Dio era lì, stava controllandolo, Adamo, dove sei? Ma noi grazie a Gesù comprendiamo che Dio, che è padre, non poteva ragionare così. Quando Dio fa questa domanda ad Adamo, fa un dono alla sua interiorità. Lo desta alla verità. Domandare ad Adamo dov'è è come provocare Adamo perché dica a se stesso, già, ma io dove sono? Pensate se Adamo avesse detto a Dio, ho sbagliato, ho mangiato ciò che non dovevo mangiare. Ho deciso lì in quella situazione quello che era vero per me, non per te, oh Dio. E tutto si sarebbe risolto, il paradiso si sarebbe ricreato. Invece Adamo cosa ha fatto? È stato toccato nell'interiorità, ma non ha avuto il coraggio della verità e ha detto la donna ha detto il serpente, e il male si è propagato. Va bene. L'altra domanda all'interiorità, che subito viene fuori nella Bibbia, Dio che dice a Caino, dopo che Caino ha ucciso suo fratello, dov'è tuo fratello? È un'altra domanda, dono all'interiorità. Rifletti, Caino, cosa hai fatto? Perché solo se tu rimetti al centro la tua coscienza, il luogo dove tu puoi verificare la verità, tu puoi rigenerare vita. Ecco, solo se tu ti pentirai, noi potremmo dire. E via. I profeti che cosa hanno fatto lungo la loro predicazione? Richiamare i loro connazionali, richiamare gli ebrei, richiamare il popolo eletto, a confidare in una religione fatta con il cuore, non fermarsi a un culto esteriore. Le pratiche religiose, quelle che talvolta noi abbiamo in testa, che talvolta sono anche importanti per il nostro cammino, però guai ridurre l'esperienza di incontro con il Signore a riti esterni. Ho fatto il digiuno, l'ho fatto 5 volte, 4 volte, 2 volte, in una settimana, in un anno, perché come ci direbbe qualcuno, se vivi così, alla fine tu pensi di meritarti Dio e che Dio è il Dio del merito. I profeti hanno sempre lottato per superare questa difficoltà del popolo. Hanno sempre richiamato il popolo alla loro interiorità. Cercate Dio con tutto il cuore, perché Dio vuole darvi un cuore nuovo, vuole sostituire il vostro cuore di pietra con un cuore di carne. Quando inizia la Quaresima, uno dei primi giorni, ascoltiamo quel brano di Isaia, fortissimo. Voi digiunate tra alterchi litigi facendo commercio. Non è questo il digiuno che io voglio. Ma il mio digiuno è un'altra cosa. È spezzare le catene inique. È dare un tetto a chi non ha casa. E vestire gli nudi. E dare da mangiare all'affamato. Questo è ciò che vuole Dio. Ma tutto questo, vedete, dipende dal cuore, dalla tua coscienza. Sei maturato un rapporto con Dio dentro di te, non fuori di te. E Gesù, vado verso la fine, proprio sulla linea dei profeti, in tutta la sua predicazione, insiste proprio su questa linea del cuore, dell'interiorità. Anzi, ogni miracolo che fa, ogni discorso che tiene alle folle, è un invito a ripensare alla vita a partire dall'anima, dalla coscienza. Avete sentito nella lettura del Vangelo, non chi dice Signore, Signore, erediterà il regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Ma per fare la volontà del Padre, appunto, ci vuole l'anima. Gesù dice ai farisei, agli scribi, quando pregate, non mettetevi in mostra, non andate sulle piazze, ma entra nella tua camera, entrate nella vostra camera, entrate nella vostra coscienza e il Padre vostro che lì abita vi ricompenserà. Gesù vede Zaccheo sull'albero, questo pubblicano, questo ricco corrotto. Gli dice: scendi, voglio entrare a casa tua, voglio entrare nella tua coscienza. Gesù incontra l'adultera, vai, non peccare più, non ti condanno, ma non peccare più. Non rovinare la tua vita, non rovinare la vita degli altri. Gesù racconta la parabola del figlio il prodigo, o del padre buono, come viene chiamata anche. E in quel testo cosa viene in evidenza? Come i due fratelli siano chiamati a rientrare in se stesso. Lo minore lo fa e ritorna a casa, eh? Quando è là nella penuria di beni, quando non ha più nulla, rientra in se stesso, rientra nella sua coscienza e fa una riflessione. Convertito o no, riflette. Il maggiore, anche lui, è invitato a ripensare al fatto che è tornato il fratello. E il padre gli chiede di entrare in casa, a far festa. Ritrova la tua dignità di fratello, ritrova la tua coscienza. Ma potremmo non finire più. Mi viene da pensare ancora a quell'ultimo appello di Gesù a Pietro dopo la risurrezione. Mi ami tu? Sta parlando a colui che l'ha tradito 3 volte, là nel cortile del pretorio. Mi ami tu? Che risposta dai a me, Pietro? Cosa hai capito di me? Se non mettiamo in gioco la nostra interiorità, la nostra coscienza, diventa difficile, sapete, fare un cammino di fede profonda. Il Signore ci chiede davvero di purificare il nostro cuore, di fare spazio alla parola, perché questa parola che entra in noi possa poi portare frutto. Sì, perché noi dobbiamo mettere insieme la fede e la vita. Dobbiamo trovare una corrispondenza tra ciò che noi crediamo e poi il nostro agire, il nostro comportarci, il nostro vivere con gli altri. Concludo con 2 aneddoti di una santa straordinaria. Sembrano centrare poco con il discorso della parola accolta e da restituire, sembrano centrare poco con la coscienza, invece hanno molto a che fare. Parlo di Edith Stein, conosciuta come Santa Teresa Benedetta della Croce, questa donna ebrea morta nel campo di concentramento di Dachau, non so più, o d'Auschwitz, nel 42, a 51 anni, ebrea convertita. Una donna atea, quando era giovane, aveva proprio dichiarato a 20 anni: non credo, sono atea ma cerco la verità. Donna di una grandissima sensibilità, donna di straordinaria cultura, filosofa, psicologa, discepola del grande filosofo Husser. Ebbene, lei si converte in maniera particolare in una notte, leggendo, pensate, una biografia di Santa Teresa d'Avila, ma a parte questo, lei racconta: il primo incontro con Dio lo ebbi un giorno. Donna che cerca la verità, non dimenticatelo, lei aveva un pallino. Cos'è la verità? Ma ragionava molto con la testa, era una pensatrice. Poco, diremmo noi, con il cuore, ma non voglio dire che lei non usasse la coscienza. Dice: un giorno sono entrato nel Duomo di Colonia, già l'avevo visto, ma volevo visitare il Duomo di Colonia. E dice: mi soffermai per la prima volta su quelle donne che erano lì, che erano entrate con la borsa della spesa e si inginocchiavano davanti al tabernacolo. Una folgorazione, pensate cosa dice, Cosa banalissima. Per la prima volta ho pensato che Dio poteva essere non qualcosa, un'idea, ma poteva essere qualcuno. Banale la cosa? Dio è qualcuno se noi lavoriamo sulla nostra coscienza, eh? Se non lavoriamo con la coscienza nel rapporto con Dio, davvero, anche se noi crediamo in Gesù Cristo, in Dio Padre, Dio può diventare una cosa, una pratica, un precetto. L'altro episodio molto bello. Nel 32 decide di farsi carmelitana, pensate. E questa decisione crea nella madre, una donna colta, sensibilissima, credente, ebrea, un dolore immenso. Il giorno prima di partire per il monastero, lei viene invitata dalla mamma ad andare in sinagoga a celebrare la festa dei Purim, una tipica festa ebraica. Edith accetta. È il giorno del suo 41esimo compleanno. E quando escono dalla sinagoga, la madre dice a Edith: Edith, non ti sembrava bello il nostro rito? Non ti sembravano belli i nostri canti? Non ti sembrava bello? Belli le parole dei salmi? E non ti è forse piaciuta la predica del rabbino? Ed Edith risponde così: sì, mamma, era tutto molto bello se non si conosce altro. Ciò che lei aveva conosciuto era Gesù crocifisso, era l'incontro con l'amore. Aveva ascoltato il cuore, aveva ascoltato la sua interiorità. Attraverso l'incontro con l'amore lei aveva creduto. E da quell'amore lei ha capito molto del mistero della vita e l'ha vissuto fino in fondo, fino a dare la sua vita come l'ha data a Gesù. Che il Signore ci accompagni sempre, che il Signore possa essere una parola forte ogni giorno per la nostra coscienza, per la nostra anima. Ascoltiamo la parola, se possiamo, lasciamoci interpellare dalla parola e facciamo che questa parola che ci genera la fede ci sproni a diventare uomini e donne di carità. Fare un canto, non è quello sul libretto, ma in fondo, il numero 17, quanta sete nel mio cuore. Possiamo anche alzarci.
Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. Quanta attesa di salvezza, solo in Dio si sazierà. L'acqua viva che gli dà, sempre fresca sgorgerà. Il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia. Se la strada si fa oscura, spero in Lui mi guiderà. Se l'angoscia mi tormenta, spero in Lui mi salverà. Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. Il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia. Nel mattino io ti invoco, tu mio Dio risponderai. Nella sera rendo grazie, tu sempre ascolterai. Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. Il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia.
Siamo così giunti al momento del segno, vogliamo viverlo anche questo nella fede, che ci possa aiutare a credere. Allora ci porteremo in processione, qui davanti, ci mettiamo in fila e ci porteremo davanti alla parola di Dio. Non possiamo mettere la mano sulla parola di Dio come segno di adesione a questa parola, ma possiamo davvero mettere il cuore. Ecco, quando arriviamo davanti alla parola di Dio, che sarà tenuta in mano, parola nel lezionario, il lezionario lo terrà Padre Dino, ecco, ciascuno dirà il proprio nome forte e Padre Dino dirà: la parola di Dio sia nella tua mente, sulle tue labbra, nel tuo cuore, credi alla parola e vivi. E poi, tornando al banco, il parroco, ecco, prima di tornare al banco, vi darà la parola di vita. Accompagniamo questo momento con il canto Gesù sei tu.
Ah, sì. Sei tu per noi la vita, Gesù, sei tu per noi la vita. Sei tu per noi la vita, la vita che il Padre ha dato a te. Tu l'hai donata a noi, ed ora noi daremo la vita agli uni agli altri. La vita che il Padre ha dato a te, tu l'hai donata a noi. Ed ora noi daremo la vita agli uni agli altri. Gesù, sei tu per noi la luce. Gesù, sei tu per noi la luce. Gesù, sei tu per noi la luce, la luce che il Padre ha dato a te, tu l'hai donata a noi, ed ora noi daremo la luce agli uni agli altri. La luce che il Padre ha dato a te, tu l'hai donata a noi, ed ora noi daremo la luce agli uni agli altri.
La pace.
Gesù, sei tu per noi la pace. Gesù, sei tu per noi la pace. Gesù, sei tu per noi la pace. La pace. l'hai donata a noi, ed ora noi daremo la pace agli uni agli altri. La pace che il Padre ha dato a te, tu l'hai donata a noi, ed ora noi daremo la pace agli uni agli altri.
Un po' di musica. Prendiamo. La luce.
Gesù, sei tu per noi la luce. Gesù, sei tu per noi la luce, Gesù, sei tu per noi la luce che il Padre ha dato a te, tu l'hai donata a noi, ed ora noi daremo luce agli uni agli altri. La luce che il Padre ha dato a te, tu l'hai donata a noi, ed ora noi daremo la luce agli uni agli altri.
Possiamo fare il canto numero 16, perché tu sei con me.
Pastore, niente mai mi mancherà, solo tu sei il mio pastore, o Signore. Mi conduci dietro te, sulle verdi alture, ai ruscelli tranquilli lassù, dove più limpida l'acqua per me, dove mi fai riposare. Solo tu. Mai mi mancherà, solo tu sei il mio pastore, o Signore. Anche fra le tenebre d'un abisso scuro, io non temo alcun male perché tu mi sostieni, sei sempre con me, rendi il sentiero sicuro. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà, solo tu sei il mio pastore, o Signore. Siedo alla tua tavola che mi hai preparato, ed il calice colmo per me di quella linfa di felicità che per amore hai versato. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà, solo tu sei il mio pastore, o Signore. Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni la tua grazia, la tua fedeltà, nella tua casa io abiterò fino alla fine dei giorni. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà, solo tu sei il mio pastore.
Padre nostro. Padre nostro adesso.
Ecco, ci alziamo allora. Ringraziamo il Signore con le parole di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Signore, fa risplendere la luce del tuo volto sopra la tua famiglia, perché aderisca di cuore alla tua legge e possa attuare tutto il bene che le ispiri. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Terminiamo con il canto Ave Maria.
Ave Maria. Ave.
Speranza, ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio. Donna di frontiera e madre dell'ardore.
Ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del respiro, ora pro nobis. Ave Maria.
Sera e madre del ricordo, ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell'amore, ora pro nobis. Ave Maria. Ave. Ave Maria. Ave.
E insieme facciamo la preghiera alla Madonna.
Sul libretto la retrocopertina.
Grazie, o Maria,
per le tante misericordie
che mi hai aiutato.
Venuto fin qui, in riconoscenza ti offro quanto ho e quanto sono, e ti prego.
Dunque le mie lacrime e lisci i miei affanni. Regina, Patria e Madre, mostrati ai miei parenti, ai miei amici, agli infelici peccatori, agli agonizzanti, ai miei cari morti. Intercedi per tutti, consola tutti, salva tutti, ma soprattutto ricordati della tua anima mia. Io non oso posare il mio sguardo sulle mie iniquità, ed ora da più che mai sento il bisogno di rifugiarmi sotto il manto della tua misericordia. Madre, prega per me, e quando nell'ora suprema comparirò davanti a tu divin figlio, vieni a difendermi, e di a Gesù che mi vedesti ai piedi dei tuoi altari, e che propagai le glorie del nome tuo. Amen. Maria Santissima, prega per noi.
Bene, buonasera. Stavo rubando la parola al parroco. Buona serata a tutti, eh? A nome del vostro parroco intanto, ecco. E chi può domani alle 9, eh? Buona serata.